La lettura del prologo di San Giovanni non solo ci introduce nel senso che deve avere questa giornata, ma ci svela il nostro rapporto tra il Figlio di Dio fatto uomo e noi uomini fatti figli di Dio. Attraverso un evento analogo a quello per cui il Figlio di Dio si è fatto uomo. Ieri abbiamo parlato della parola di Dio e la pienezza della parola di Dio, abbiamo visto e abbiamo risentito stamattina, è il Verbo, risplende in mezzo a noi nel mistero della incarnazione. La parola di Dio raggiunge la sua pienezza di manifestazione a noi uomini, raggiunge la forza della proposta di Dio o della proposta che Dio fa agli uomini e raggiunge il compimento del disegno della volontà di Dio in Cristo nel mistero dell'incarnazione, in noi attraverso l'azione dei sacramenti. Quest'oggi ci intratteremo su questo aspetto della nostra fede, su questo aspetto della vita cristiana. Un primo punto in cui dobbiamo, intorno al quale o sul quale noi fermeremo la nostra attenzione, guidati sempre da una parte dalla parola di Dio scritta e interpretata dalla Chiesa, dall'altra mettendoci sotto l'azione dello Spirito perché ci illumini e ci introduca nella verità. Di questo che stiamo per meditare. Il mistero dell'incarnazione definisce radicalmente il senso di sacramento. Cioè di una realtà sensibile, visibile, sperimentabile, nella quale è nascosta un'altra realtà invisibile, soprannaturale, divina, presente, operante. Questo si verifica in modo mirabile, in modo ineffabile, in Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Quante lotte nella Chiesa e in tutti i tempi della Chiesa, possiamo dire che se non sono lotte scoperte, sono lotte attuali anche oggi per affermare la verità di Cristo uomo e di Cristo Dio. Questo uomo è il Figlio di Dio. San Giovanni, che inizia il suo Vangelo con la solennità, la grandiosità del suo prologo, nella sua prima lettera dice: noi l'abbiamo visto, l'abbiamo udito, le nostre mani l'hanno toccato, noi abbiamo mangiato con lui. Ecco, più sensibile, più visibile, più sperimentabile di così non poteva essere, più concreto, più reale. Metti la tua mano e tocca il costato aperto, il tuo dito e la piaga aperta, e non essere incredulo ma fedele, sii sicuro, non ti trovi davanti a un fantasma. Quest'uomo è il Figlio di Dio, è il Verbo. È colui per mezzo del quale è stato fatto tutto ciò che esiste e senza del quale niente può esistere. È la parola di Dio. È la espressione infinita, perfetta, completa di ciò che è Dio. È la figura della sua sostanza, lo splendore della sua gloria. È Dio. È Dio. Ecco che cosa si introduce di nuovo nell'universo. Nell'ambito del cosmo, che cosa si introduce di nuovo nella storia? In un momento determinato, in un punto preciso del tempo e del luogo, questa realtà nuova di un uomo che è veramente Dio. Ecco in che senso il mistero dell'incarnazione, detto così alla buona, è sacramento. Ecco, è sacramento. È realtà misteriosa, sensibile, carica di divino, destinata a nasconderlo il divino e nello stesso tempo a manifestarlo. Questo evento che ha tutta una preparazione dai tempi dell'eternità e dai primordi della storia, sarà ormai consegnato alla storia e segnerà con la propria presenza decisiva tutta la storia. Gesù, che prima di ritornare al Padre tranquillizza e conforta i suoi discepoli dicendo: io sarò con voi sempre. La presenza di Gesù, figlio di Dio, fatto uomo, è garantita per tutti i tempi, in mezzo ai suoi, nella sua Chiesa. È per questo che la Chiesa diventa a sua volta sacramento, sacramento di Cristo, che si mette sulla linea del mistero della incarnazione, per essere strumento e segno della presenza di Gesù e della sua azione redentrice. La Chiesa sacramento, reale sacramento. Perché è una realtà umana e divina, presente nel tempo e destinata all'eternità. Spirituale e materiale, possiamo dire. Per una descrizione esatta, io vi rimando al primo, al secondo numero del Sacrosanto Concilio, dove parla appunto della natura della Chiesa in questo senso. Ma la Chiesa non è un'astrazione, e adesso passo passo, vedete, un po' stentatamente, ci avviciniamo a quello che vogliamo dire stamattina, a quello su cui dobbiamo incentrare tutta la nostra attenzione. La Chiesa non è qualche cosa di astratto. La Chiesa non è legata alle strutture, perché le strutture, anche queste in astratto, non esistono. Non è legata neppure ai segni, perché i segni debbono essere espressi. La Chiesa in concreto è fatta delle persone che credono in nostro Signore Gesù Cristo, che sono nate da Dio attraverso l'acqua e lo Spirito Santo. Se uno non nasce dall'acqua e dallo Spirito Santo, non può entrare nel Regno. La difficoltà di Nicodemo: ma come è possibile che uno, ecco, ciò che non è possibile agli uomini è possibile a Dio, e Dio ha compiuto questa cosa impossibile di farci nascere nuovamente. E noi allora, convocati da Dio, uniti nel Cristo, unificati dall'azione dello Spirito Santo, costituiamo il sacramento della continuità di Cristo in mezzo a noi.
della continuità della subazione salvifica in mezzo a noi. Noi personalmente, e vedete come la Chiesa è definita attraverso le varie immagini richiamate dal Concilio per definirla proprio come sacramento, cioè come mistero, come qualche cosa che si vede sì, ma che ha la sua parte migliore nella profondità di se stesso. L'immagine del corpo di Cristo, l'immagine del Tempio dello Spirito, l'immagine di popolo di Dio, eccetera. Sono tutte immagini che rimandano a una realtà sensibile, portatrice di una realtà invisibile, divina. Il popolo di Dio, adunato nell'unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo non sono all'esterno di questo popolo, non sono elementi estrinseci di questo popolo. Il popolo di Dio è Chiesa in quanto i suoi membri ubbidiscono alla frazione del Padre, all'azione del Figlio che innalzato attira tutto a se stesso, all'azione dello Spirito Santo che diffonde la carità che è vincolo perfetto. Questo è la Chiesa. Con i suoi compiti, con la sua missione, legate ai diversi membri del corpo di Cristo, ciascuno dei quali deve appunto esplicare la sua funzione in questo organismo vivente, ripeto, visibile ma divino. E allora siamo noi personalmente, ecco, pare che questo sia il punto, anche se viene, come vi accorgete, con una logica un po' stentata, perché ho parlato male della logica ieri. Adesso mi tradisce. E allora voi capite che ognuno di noi ha una costituzione sacramentale. Ognuno di noi ha una costituzione sacramentale. Noi siamo noi, ma non siamo più semplicemente noi. Vivo ego, iam non ego, vivit vero in me Christus. E che ci costituisce così sono appunto i sacramenti. Sono appunto i sacramenti. Il nostro essere nuovo, composto di umano e di divino, di per sé inseparabili, non al modo dell'unione ipostatica, si capisce, deriva dai sacramenti, deriva dall'azione sacramentale. Quindi il nostro essere, la nostra natura trasformata ontologicamente per una partecipazione a un'altra natura, che è la natura di Dio. La nostra persona, che non ha più semplicemente dei vincoli, osserviamoci dei termini comuni, naturali con Dio e con gli uomini, ma che ha dei vincoli nuovi, divini, per cui io sono figlio del Padre, sono fratello degli uomini, per una realtà nuova, per un modo di esistenza nuovo che mi viene da Dio. Possiamo dire è sacramento e deriva dal sacramento. È sacramento e deriva dal sacramento. Guardate che quando si entra nel mistero non c'è più contraddizione nei termini e nei fatti. Noi siamo sacramento e deriviamo dal sacramento. Quindi la nostra realtà personale ha una costituzione sacramentale. Il nostro essere è un essere sacramentale. Conseguentemente poi il nostro agire è un agire che deriva da questo fondamento del nostro essere. Conseguentemente la nostra condotta è definita dai sacramenti che ci costituiscono. La nostra morale deriva dai sacramenti che ci costituiscono. Che ci costituiscono figli di Dio, non di nome, ma di fatto, realisticamente, concretamente. In tutta verità, in tutta pienezza. Così, uno sguardo rapido ai sacramenti costitutivi della nostra personalità, quelli che sono chiamati i sacramenti della iniziazione cristiana. Il battesimo, la confermazione, l'Eucaristia. Il battesimo, per mezzo del quale noi entriamo nel mistero della morte di nostro Signore Gesù Cristo, perché sia distrutto l'uomo del peccato e della sua risurrezione, perché si realizzi l'uomo nuovo secondo Dio. Il battesimo che ci inserisce nel mistero di Cristo, nella totalità del mistero di Cristo, nella totalità del suo essere figlio dell'uomo, nella totalità del suo essere figlio di Dio. Egli è il figlio di Dio fatto uomo. Noi siamo i figli degli uomini fatti Dio. Direte che è dal primo giorno che diciamo queste cose. Ebbene, le diremo fino all'ultima ora. Se deve avvenire una conversione come conseguenza di questi giorni di grazia, la conversione deve venire in questo senso. E la conversione deve venire secondo il piano di Dio, secondo una costituzione divina. Come si costituisce il Dio? Non insisto oltre sul battesimo. La cresima. Gesù Cristo, figlio di Dio, dal momento figlio di Dio, mi capite, no? Figlio di Dio, fatto uomo, nel mistero dell'incarnazione, all'inizio della sua vita pubblica, pur essendo stato concepito per opera dello Spirito Santo, riceve ufficialmente, diciamo così, lo Spirito Santo discende sopra di lui in forma di colomba. E c'è una dichiarazione ufficiale ancora. Ecco, il mio figliolo diletto nel quale mi sono compiaciuto. Ipsum audit. Ascoltatelo, seguitelo. Il cristiano nato dall'acqua e dallo Spirito Santo, costituito figlio di Dio nel battesimo, è reso partecipe della missione pubblica di nostro Signore Gesù Cristo, che continua nella Chiesa per mezzo del dono ufficiale dello Spirito Santo nella cresima. I perfetti cristiani e i soldati di Gesù Cristo. Ecco, una terminologia un po'. Notate che siamo sempre nel mistero, non possiamo definire e distribuire come in caselle, ma lo Spirito Santo del battesimo, lo Spirito Santo della cresima, cosa fa prima, cosa fa dopo? Ci sono delle indicazioni nella esistenza terrena del Figlio di Dio fatto uomo. Ci sono delle indicazioni nella costituzione della Chiesa. Il cresimato partecipa alla missione di Cristo affidata alla Chiesa. È figlio di Dio e membro del suo popolo, che è un segno levato in mezzo alle genti per la salvezza di tutti. Che è segno, strumento, sacramento della salvezza di tutte le genti, di tutto il mondo. L'Eucaristia. Cogliamo il senso dell'Eucaristia nella persona di Gesù Cristo, nel momento della sua istituzione e nei gesti della sua istituzione. Evidentemente è il momento esplicito, forte, dell'esercizio del sacerdozio di nostro Signore Gesù Cristo, che sarebbe stato consumato sulla croce, per procurare la gloria del Padre e la salvezza degli uomini. È la più grande lode, il più grande atto filiale, perché in questo consiste la lode, che Gesù Cristo potesse compiere per riconoscere il Dio come suo Padre, dal momento che c'è di mezzo il peccato. Questa misura eccessiva, traboccante, di amore riparatore, che si esprime con l'annientamento di se stesso, umiliato fino alla morte di croce, è un atto sacerdotale, un atto di culto, come si dice o si direbbe. È la massima glorificazione che il Padre riceve dal Figlio suo e che ha come risposta la glorificazione del sacerdote di Gesù Cristo nel mistero della risurrezione. Ora, è questo che mi interessa di Dio, di dire: partecipare all'Eucaristia e diventare lode di Dio in Gesù Cristo, e diventare lode di Dio in Gesù Cristo, e diventare sacrificio di lode verso il Padre, e consumare la nostra risposta di figli prodighi che ritornano alla casa del Padre e apprezzano l'ineffabile dono di essere figli di questo Padre. Ecco come ci costituisce l'Eucaristia. Ecco come ci costituisce l'Eucaristia. Ecco in che senso opera in noi l'Eucaristia. In un senso sacerdotale. Mette in opera, consuma, esplica totalmente il nostro sacerdozio, nel sacerdozio di nostro Signore Gesù Cristo, il quale celebra il sacrificio del Nuovo Testamento non per mezzo delle cose, ma nella propria persona. E noi ci siamo chiamati all'altare non per offrire delle cose, ma per offrire noi stessi, per unirci a nostro Signore Gesù Cristo ed essere un'unica ostia di lode per il Padre. Ecco un elemento costitutivo della nostra personalità di cristiani, essere in Laudem Dei. La lettera agli Efesini, vedete, Provate a leggere, naturalmente, qui non c'è tempo. Come ad ogni affermazione di ciò che il Padre ha fatto per noi, torna a lode della sua grazia, a lode della sua gloria, a lode della gloria della sua grazia. Qui si adempie il piano di Dio. Essere lode del Padre dare lode al Padre, glorificare il Dio. Purtroppo non è una dimensione corrente della vita cristiana. Ecco, essere buoni, avere una vita morale, essere moralmente a posto, eccetera. No, che la totalità della nostra persona in tutta la sua estensione, in tutta la sua profondità, sia di Dio, nella unione più stretta, operata dallo Spirito Santo, con il Figlio del Padre, con Gesù Cristo. Figli nel Figlio. Figli nel Figlio, qui, è lo scopo della nostra esistenza, della nostra vita. Noi l'abbiamo tradotto in altri termini, ma sono meno conformi al modo con cui è stato concepito il piano di Dio. Essere santi, essere perfetti, tutto quello che voi volete. Naturalmente il santo glorifica Dio, la perfezione torna all'ode di Dio. Ma sembra qualche cosa di aggiunto, di estrinseco, mentre invece è costitutivo del nostro essere, è costitutivo della nostra persona. Ecco perché esiste una vocazione alla santità di ogni battezzato che partecipa all'Eucaristia, che ha un compito nella Chiesa. Questo momento altissimo noi lo raggiungiamo in un modo ecclesiale, cioè corale, tutti insieme, come ci vuole un padre che non può non volere tutti i figli insieme, il momento in cui ci sediamo alla mensa. Perché il sacrificium laudis, che è il suo Cristo, diventi elemento vivificante del nostro spirito e della nostra carne, cioè di tutta la nostra persona. Sì, fare comunione, partecipare alla mensa, eccetera, però in questo senso, quindi secondo una dimensione orizzontale, se volete, ma che sale poi verticalmente verso il Padre. Ho letto sull'immagine di uno degli ultimi vescovi che è stato consacrato: Gloria Dei, Homo Vivens. Se noi ci realizziamo totalmente, ecco l'Homo Vivens. Secondo il disegno del Padre, diventiamo gloria di Dio. Se noi ci realizziamo totalmente, secondo il disegno del Padre, diventiamo gloria di Dio. Chi è la gloria di un padre? colui che lo fa padre, il figlio. E più il figlio è figlio, in tutto il suo essere, in tutte le manifestazioni del suo comportamento, e tanto più è glorificato il padre.